ringraziato, lodato, o Padre, perché tu sei il Dio della vita, il Dio della vita nuova. Ti ringraziamo perché tu non ti arrendi di fronte ai nostri percorsi di morte, alle nostre scelte che vanno contro noi stessi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché donando te stesso ci hai resi partecipi della tua vita. Ti ringraziamo perché tu sei colui che ci racchiude tutti nella tua vittoria sulla morte e ci rendi partecipi di questa novità inaugurata da te. Grazie perché ci hai donato lo Spirito Santo e noi preghiamo te, Spirito Santo, perché tu operi in noi e porti dentro di noi quella forza nuova che trasforma radicalmente la nostra esistenza. Rendici veramente figli, rendici creature nuove. Fa che obbediamo al progetto del Padre, che è e rimane un progetto di vita. O Maria, tu che sei la prima testimone di Cristo risorto, tu che sei colei che ha creduto e crede nella vita, donaci di essere capaci di portare la vita in ogni momento attraverso la nostra testimonianza di figli di Dio. Amen. Siamo arrivati al versetto 20, la nostra riflessione del capitolo 15. Vorrei solo ricordare cosa è stato detto prima, cioè i Corinzi che hanno affermato che credono nella risurrezione di Gesù Cristo, ma la considerano un evento unico e ripetibile che riguarda solo Lui, Figlio di Dio. Invece i credenti in Gesù Cristo sono destinati alla morte, alla corruzione. E Paolo risponde invece che se fosse così noi saremmo i più infelici tra gli uomini, perché saremmo condannati a vivere nel non senso e continuare ad essere così come eravamo prima. Quindi la vita e la morte di Cristo non è servita a nulla, perché noi siamo ancora nel nostro peccato, nel nostro male, il mondo non è cambiato per nulla e noi siamo non solo delle persone imbrogliate, ma siamo anche delle persone che imbrogliano gli altri. E allora ecco come San Paolo riprende col versetto 20 dicendo: ora invece Cristo è stato risuscitato dai morti, cioè il Padre, protagonista della vita, lo ha risuscitato. E vedete che il passivum divinum è il Padre, il protagonista di tutto, è Lui che ha risuscitato Gesù, ha ridato la vita a suo figlio, non ha permesso che suo figlio giacesse nella morte. E chi è Cristo? Cristo viene chiamato primizia. Come l'offerta a Dio delle primizie esprimeva simbolicamente la consacrazione di tutto il raccolto, perché la primizia raccoglieva in sé simbolicamente tutto quello che sarebbe venuto dopo, quasi a dire: Signore, noi dovremmo regalare tutto a te, dare tutto a te, perché tutto è tuo, noi riconosciamo che la fecondità viene da te, tu sei l'origine di ogni bene e di ogni vita, per cui dobbiamo dare tutto a te, ma noi non possiamo, se no moriremo di fame. Allora ti diamo le primizie che nella nostra intenzione racchiudono tutto quello che verrà dopo, quindi simbolicamente esprimono la consacrazione di tutto il racconto. Allora Cristo viene chiamato primizia da San Paolo, cioè la risurrezione di Gesù esprime la consacrazione di tutta l'umanità chiamata a una vita che a suo tempo trasfigurerà ogni creatura. Cioè in Gesù noi siamo già stati risuscitati, siamo già stati fatti nuovi. E allora ecco che Paolo presenta un'altra primizia. Da una parte abbiamo Adamo, primizia dei morti, cioè colui che ha dato il via, in lui eravamo racchiusi tutti nella morte, con una maledizione verso la morte. In Cristo invece, che è la primizia di tutti gli uomini, degli uomini nuovi, noi siamo stati riscattati dalla morte, perché lui è la primizia della vita. Quindi se, dice Paolo, poiché se per un uomo, Adamo, venne la morte, per un uomo, Cristo, Gesù, Gesù, figlio di Davide, figlio di Maria, per un uomo ci sarà anche la risurrezione dai morti. E come tutti, ecco la primizia, e come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, cioè il Padre li vivificherà, un altro passivum divinum. Ma ciascuno al suo posto, ecco Paolo dice prima Cristo, che è la primizia. Cristo è potremmo dire colui che è il capostipite di tutti quelli che risorgeranno per la vita, solidali con lui, in definitiva, di fronte a questo secondo Adamo. Gesù è il secondo Adamo, quindi solidali con lui, come siamo stati solidali con Adamo nella morte, così siamo solidali con Gesù nella vita. Allora prima è risorto lui, e in lui, siccome siamo uniti profondamente, tutti quelli che sono in lui, cioè i battezzati. Noi siamo battezzati, vuol dire immergere in, siamo stati immersi in Cristo, quindi siamo diventati tutti profondamente uniti a lui e quindi vivificati. E allora con Cristo, prima lui, poi veniamo noi, quindi alla sua venuta, quelli di Cristo. Notate bene, alla sua venuta, alla sua venuta. La parola è una parola liturgica, è un... una, è la parusia, che vuol dire manifestazione. Non è tanto un venire, ma un manifestarsi. Gesù è già il vivente, è già il risorto, Gesù è già qui. Ricordiamo la conclusione del Vangelo di Matteo: io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Gesù è che, colui che è venuto con la vita e continua ad essere con noi anche se non lo viviamo, anche se non lo vediamo. Lui è con noi, rimane con noi, è il vivente. Ecco, allora potremmo dire alla sua manifestazione. E ricordate bene che questo termine è un termine che si trova anche nell'Apocalisse ed è un termine che si trova nella liturgia, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa, cioè venuta, che vuol dire la manifestazione. Signore, noi sappiamo che tu sei qui, sappiamo che tu sei accanto a noi anche se noi non ti vediamo. È stato usato anche nella liturgia cristiana. Pensate all'Apocalisse. Vieni Signore Gesù, lo ricordate, no? E voi andate a leggere, c'è scritto Ercu Curie Gesù, che vuol dire manifestati Signore Gesù, manifestati. Cioè, noi sappiamo che tu sei qui. E così pure, quando, non so, dopo la consacrazione, no? Mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua, che non è un ritorno, venuta, vuol dire manifestazione. Per cui, quando si celebra l'Avvento, non è tanto la celebrazione di... il ritorno di Gesù. Ogni tanto si sente qualche predica, qualche omelia, ma Gesù ritorna, ma che ritorno, ormai è andato via, dov'è che deve ritornare? Non è un ritorno, è piuttosto una manifestazione, cioè la fine anche di questo mondo non è un Gesù che ritorna, tipo, che so, si viene dai cieli, no? Con grande questo qui sono l'immaginazione, cioè dobbiamo sempre stare attenti a ciò che si vuol dire attraverso il linguaggio teologico e biblico e l'immagine che ne è stata fatta. Un conto è vedere, non so, Superman che arriva, no, non ha niente a che vedere questo qui. Cioè, questo Gesù che è già qui e che a un certo punto si manifesta. Allora, San Paolo dice, attenzione, questa manifestazione è avvenuta prima Cristo, allora prima è Lui. Poi, che è la primizia, poi alla sua manifestazione, alla sua venuta, quelli di Cristo, cioè quelli che appartengono a Lui. Chi sono quelli che appartengono a Lui? Potremmo dire coloro che sono battezzati, cioè di Cristo, perché il verbo battizzo vuol dire immergere, quelli che sono immersi in Cristo, noi siamo stati immersi in Cristo. E poi sarà la fine. Cosa farà Gesù? Dice, quando? Quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Cioè, cosa fa Dio? Cioè, alla fine, capite, quelli che parlano di fine del mondo hanno in mente chissà che cosa, ma in realtà, che cos'è la fine del mondo? È quando finalmente tutti gli uomini saranno entrate in questa dinamica dell'amore di Dio attraverso Cristo e saranno diventati suoi. Gesù cosa prende? Ci consegnerà tutti al Padre, che è il Padre della vita, ed ecco la fine. Capite? Che manca parecchio, no? c'è ancora tutta la Cina, parecchia dell'Asia, cioè, capite? C'è quelli che sono lì con l'orologio in mano che dicono tra poco la fine del mondo. La fine del mondo non è catastrofi, che so, montagne che cadono, no, niente da fare. La fine del mondo è l'uomo che finalmente ha redento totalmente, Gesù che ha sconfitto la morte già essendo la primizia, raccoglie tutti quelli che sono riuniti in lui, li consegna al Padre dicendo: Padre, ecco la vittoria dell'amore, ecco che siamo finalmente ritornati tutti in famiglia, non manca più nessuno, ci siamo tutti, siamo qui. Finito questo, dice, allora verrà annientato l'autore della morte, cioè quelli che Paolo chiama i principati, le potestà e la potenza, cioè quello che non è l'amore, ma il potere, potremmo dire il potere, l'apparire e possedere, cioè tutto quanto va contro la morte, tutto quanto porta, cioè contro la vita, tutto quanto invece porta alla morte, cioè tutto ciò che è della morte finisce, questo vuol dire Paolo. Egli infatti, e qui continua, deve regnare finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. E qui fa bene il Salmo 110, no? Disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io pongo i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Cioè, chi sono i nemici? Non sono i vicini di casa, non sono quelli che ci hanno fatto lo sgarbo. Il nemico per eccellenza è colui che vuole la morte dell'uomo, colui che è omicida fin dal principio, colui che mette in atto tutte le sue trame per poter precipitare l'uomo nella disperazione, nell'ansietà, nella solitudine, nella paura, nell'angoscia. Ecco, là anche lui, l'ultimo nemico, quindi tutti i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha sottoposto ai suoi piedi, basta, cioè la morte sarà l'ultima e saremo finalmente nella vita. Allora San Paolo non sta raccontando un mito, una storiella, lui ci chiede, se voi avete letto il precedente, dice: guardate che è proprio vivo, io l'ho visto, l'abbiamo visto 500 fratelli in una volta sola, io vi sto raccontando non l'esperienza che mi è stata detta, ma mi è stato detto, ma io l'ho incontrato sulla via di Damasco, io l'ho incontrato vivo, la prova che lui è vivo, guardate la mia vita che è cambiata, alla fine io sono un altro, e quindi tutto sotto i suoi piedi. Ma quando dice che ogni cosa gli è stata sottoposta, è chiaro che si accettua coloro che ha sottomesso a lui ogni cosa. Che cosa vuol dire Paolo? Vuol dire tutto è sottomesso a Cristo tranne il Padre, perché il Padre è l'autore della vita. Ora, se Gesù è il Figlio, è chiaro che esiste un Figlio senza Padre? No, è un Figlio, è colui che viene dal Padre. Ma guardate bene che è interessante, perché quando noi studiamo e approfondiamo con la meditazione il mistero trinitario, ci troviamo di fronte a un Dio povero, Pensate, un padre può esistere senza un figlio? No, se no non è un padre. E un figlio può esistere senza un padre? No, perché non può nascere da solo, occorre un padre. Allora, dire che Dio è padre vuol dire che il padre esiste, ma da sempre ha bisogno di un figlio? E dire che Dio è figlio, Gesù, vuol dire che il figlio da sempre esiste, ma non può esistere senza un padre, quindi è povero perché per esistere ha bisogno del padre, e il padre ha bisogno del figlio, e tutti e due hanno bisogno dello Spirito Santo. Ed è bellissimo questo, dire che il nostro Dio è Trinità ed è comunione d'amore, e noi siamo fatti a sua immagine, vuol dire che nessuno di noi può vivere per se stesso, e uno è legato all'altro. Ognuno di noi sperimenta la propria identità sempre in rapporto alla relazione che ha con l'altro. Provate a definirvi senza nessuna relazione, è impossibile, no? Per quanto riguarda la mia nascita devo dire sono figlio di e di. Per quanto riguarda i miei studi devo dire sono stato a scuola A e là, là e là. Il mio diploma è stato... Quindi sono sempre in relazione a qualcosa o a qualcuno. vuol dire che esiste una profonda povertà, perché se io fossi indipendente da tutti e da ciascuno, potrei giustificare me stesso senza dover relazionarmi a nessuno. Un po' di filosofia, se volete, ma a quest'ora magari fa un po' male, fa sbadigliare. Però è per dire che alla fine siamo di fronte alla povertà di Dio, che è poverissimo, ma è Dio, e noi che siamo fatti a sua immagine, che siamo poveri a sua immagine. Quindi questo bisogno di relazione, questo essere famiglia, questa relazione profonda, questo dipendere l'uno dall'altro, e uno non può vivere senza l'altro. Se voi ricordate che poi scriverà Thomas Merton un libro intitolato Nessun uomo è un'isola, no? Che non è perché chissà cosa aveva in mente Thomas Merton, ma sta semplicemente dicendo che abbiamo bisogno l'uno dell'altro, non possiamo vivere come se l'altro non ci fosse, è impossibile. Ora dice che Gesù a tutto sarà sottomesso a lui, tranne il Padre, perché Gesù cosa fa? Consegna tutto al Padre. E allora la conclusione: quando tutto sarà a lui sottomesso, anch'egli, il Figlio, si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Dove il sottomesso non vuol dire mi umilio strisciando, sottomesso vuol dire riconoscere Dio come colui che è l'origine della vita, e lui essendo Figlio non può non dire, ricordate, l'abbiamo letto in questi giorni, capitolo 11 di Matteo, no? Ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Capite, siamo di fronte a Gesù che riconosce la grandezza del Padre, ma quando dice, ricordate San Giovanni, io e il Padre siamo una cosa sola, io cerco solo le cose del Padre, cioè questo desiderio che la vita che viene dal Padre trionfi totalmente. E allora capite che parlare di risurrezione vuol dire parlare non di una vita futura, ma capite, ma di una vita che è già cominciata. Non è una vita che viene dopo, Se Gesù è già risorto ed è primizia, e se noi siamo inseriti in Lui, noi siamo già nella dinamica della risurrezione. Cioè noi viviamo già una vita nuova, dove questa vita nuova, che è la vita di risorti, si esprime attraverso una vita cristiana, cioè l'amore fraterno, il servizio vicendevole. Cioè questo non è se non un anticipo di ciò che sarà dopo, per sempre. Che cos'è l'agape di cui parla San Paolo? L'abbiamo visto capitolo 13, no? Quel lungo capitolo che noi abbiamo esaminato in parecchie meditazioni, mi pare 5 meditazioni, tutto capitolo 13. Ora, che cos'è l'agape? È l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio e che è stato riversato nei nostri cuori. E quindi se questo amore tra Padre e Figlio ed è stato riversato nei nostri cuori, e questo amore è un amore eterno, noi siamo già nella vita eterna. Ricordate San Giovanni, questa è la vita eterna, conoscere te, unico vero Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo. Cioè avere un'esperienza profonda di te, che sei il Padre, e Gesù, perché conoscere non vuol dire qualcosa di intellettuale, siamo in linguaggio semitico, conoscere vuol dire avere una relazione profonda con una persona a tal punto che essa entri in me e io in lei, viviamo questa relazione di totale e assoluta unità insieme. Allora già questo, il vivere in Dio, già qui è già vita eterna. Perché? Perché è una vita che nessuno ti potrà più togliere. Non è solo futura, se fosse futura saremmo in attesa di quel che viene dopo, ma è eterna, perché è partita da Dio, noi siamo stati inseriti e anticipiamo già. Capite allora che il nostro amore vicendevole, l'attenzione che abbiamo gli uni gli altri, il servizio, il vivere da fratelli, è qualcosa di inaudito, perché umanamente non è comprensibile. Chiamare fratello e vivere come se fosse, e trattare come fosse mio fratello, colui che comunque non è mio parente, non è logico, capite? Non avrebbe molto senso, ma ha senso se è una, come dire, anticipazione di quello che sarà per sempre. Ecco il cristiano che, avendo ricevuto il battesimo, essendo immerso già in Cristo morto e risorto, in realtà non ha più paura della morte intesa, non è più un fatto solo biologico la morte, che però era anche il significato, aveva come significato la morte sconfitta, desolazione, non senso, acquista il senso, perché con Cristo la morte è diventata la porta che ti spalanca sull'amore, anche perché Gesù è morto per amore, e se tu entri in questa logica di Gesù sei in una logica nuova, totalmente diversa. E allora ogni apparente fallimento in realtà non lo è. Se lo leggi con gli occhi umani sì, ma se tu diventi capace di leggerlo con gli occhi di Cristo, tutto cambia. Quindi anche i nostri piccoli fallimenti, capite? Ora, già io dicevo l'altra volta che purtroppo nella nostra vita cristiana il rischio è che noi mettiamo la risurrezione tra parentesi, no? Lo diciamo tutte le domeniche nel credo, no? Credo alla risurrezione dei morti, ma è la vita del mondo che verrà, sì, il mondo che verrà vuol dire il mondo che si rivelerà, ecco, il venire nel senso del rivelarsi, non è che verrà perché viene dopo, ma si rivela, perché poi San Paolo andrà avanti, dice che in realtà ci sarà solo una rivelazione, non c'è un cambiamento radicale, no? Ora, credo che credere in Cristo risorto implica tante cose per noi, vuol dire che cambiano tante cose, vuol dire uno sguardo nuovo sulla vita, per esempio, ma guardate che poi vuol dire anche un modo nuovo per vedere la malattia anche. Pensate cosa vuol dire il non accettare la malattia, già vi dicevo l'altra volta, mi pare, no? La vecchiaia, la malattia, l'invecchiamento naturale o meno. Pensate a quell'avvocato il quale ha scoperto di essere malato, ha detto che era un cancro, è andato in Svizzera per farsi uccidere e poi dopo, facendo l'autopsia, ha scoperto che era sano come un pesce. Ora, il discorso non è tanto questo, perché questo vuol dire, va, qui siamo alla follia, cioè siamo un po' come alla chirurgia preventiva, cioè siccome so che mi potrà venire un cancro alla mano, mi taglio le due mani, ma capite che non ha un senso, cioè, è vero che potrebbe essere, però, e sì, appunto, è quello che sto dicendo, no? Questa chirurgia preventiva, cioè, non, io dico, cerco di curarmi quando sono malato, ma, e poi sicuramente, se io ho una vita sana, chiaramente cercherò di, ma a questo punto capite cosa faccio? Comincio con, visto che sto diventando cieco, mi faccio togliere gli occhi, no? Allora, poi divento sordo, mi faccio togliere anche le orecchie, così almeno, cioè non è che facendo così risolvo i problemi, ma rischio di diventare anche ridicolo, insomma. Ma qui il discorso è un altro, è che quando tu entri in questa dinamica di una vita nuova, e noi siamo già in questa vita nuova, tutto ciò che viviamo, dalla malattia all'invecchiamento, ma anche alla morte, in realtà è tutto inserito in questa realtà nuova che ti apre all'infinito e quindi non ti fa più paura, no? Non muoio, entro nella vita, non è un morire, ma è un entrare nella vita. È chiaro che qui occorre una fede che non è semplicemente l'appoggiarsi a qualcosa che non si vede, ma l'appoggiarsi a qualcosa che c'è, che è Cristo risorto, che è il vivente, è colui che è qui, no? È colui che rende possibile tutto questo e che rende possibile una vita buona già adesso, in attesa di una pienezza di vita che però già è qui presente, è già cominciata qui, perché lui continua ad essere con noi, no? Avevo intitolato questa riflessione La primizia, Cristo risorto. Ecco, quindi ripartire da lì, no? Da questo Cristo che è la primizia, in lui siamo racchiusi tutti, e allora se davvero siamo racchiusi in tutti, in lui, noi siamo già non solo morti, nel senso che la morte è intesa come non senso, è sconfitta.
Quindi il battezzato che si allontana, crescendo.
Ma certo, uno si può allontanare, perché il male, naturalmente, essendo ancora in questa vita, è possibile, ma è un male possibile, ma già vinto. È già vinto, cioè il dragone di cui parla l'Apocalisse, che ci presenta veramente il tempo nostro. L'Apocalisse sta presentando il tempo nostro, il tempo della Chiesa, sta dicendo: questo dragone è stato colpito a morte, ha ancora dei sussulti, dei colpi di coda pericolosissimi, però lui è vinto, ormai è sconfitto, non ha i giorni contati, ormai non ha più, non, ti fa ridere, non ha più niente da fare, perché è finito. Anche se certo devi guardarti, però Gesù ha già sconfitto la morte. Addirittura Paolo dirà: Felix culpa, che importa, cioè dove ha abbondato il peccato sovrabbondato la grazia. Cioè è questa ormai il peccato, certo che c'è ancora come realtà, perché la mia fragilità, sono ancora, cammino ancora in questo mondo, sono ancora soggetto alle leggi fisiche, ma c'è già la presenza di Cristo risorto, per cui questo mi dà speranza. Sono peccatore ma non sono disperato, capite? Sono un povero ma non sono frustrato. Sono nel dolore perché ci sono le situazioni che umanamente ci possono essere, dalla desolazione all'abbandono da parte di chi mi è caro, eccetera, ma sono sicuro di essere amato perché questo amore che il Signore mi ha dato è più grande di tutti gli altri e quindi Lui non mi abbandonerà mai. Allora questo, capite, che mi dà uno slancio e una capacità di vivere che è diverso. Ora, quando la famosa teoria della scommessa di Pascal, no? Quando lui dice che possibilità c'è che Dio ci sia o che Dio non ci sia, lui dice: ma è 50 e 50, è come quando tu butti per aria una moneta, può venire giù croce, può venire giù testa, però non è indifferente credere o non credere, perché mentre se tu non credi, se lui c'è, hai buttato via la tua vita. In realtà, se anche io non io credo e lui non ci fosse, non ho buttato la mia vita, perché facendo il bene sono stato contento io, amando non ho buttato via niente, costruendo qualcosa di bello e di positivo mi sono reso anche felice io, e quindi non ho perso niente. Quindi, se poi c'è anche la vita eterna, ci ho anche guadagnato di più, per cui non è indifferente. Mentre chi non crede, in realtà finisce tutto lì. Chi crede in realtà ha una speranza in più, no? Questo è dal punto di vista filosofico, se volete, dal punto di vista razionale, ma dal punto di vista della fede noi abbiamo Cristo che è apparso, Cristo che è vivo, Cristo che ora qua, anche qui, anche dal punto di vista, se volete, logico, anche storico, quale istituzione umana è durata più di 2000 anni? Nessuna. Anche quelli che sembravano indistruttibili, diceva il postulatore della causa di Marta, che è uno storico che insegna all'università, Bernard Peyrus, diceva: la storia è il cimitero dei grandi, ma non di Cristo. È l'unico che ha lasciato una tomba vuota, gli altri sono tutte belle piene. Lui ha lasciato una tomba vuota, ed è ancora vuota. Perché? Ma perché l'ha occupata per un giorno e mezzo. Perché lui è il vivente, perché non è colui che è morto e basta, ma è colui che vive. Ecco allora questa, io penso allora alla nostra riflessione che deve entrare in questa dimensione e dire: ma che cosa desidero e voglio? Cioè, Signore, ti chiedo di vivere già la mia risurrezione qui adesso, di entrare in questa dinamica di novità che tu vieni a portare. Aiutami ad essere il testimone con la mia vita, con le mie scelte di vita. Cioè, in fondo, capite, che credere nella risurrezione non è semplicemente credere a quel che succederà dopo, aprendo la porta quando si aprirà l'eternità, quando l'eternità diventerà visibile, ma è invece un cominciare adesso a dimostrarla, no? Per quelli che cristiani sono profeti, per questo siamo profeti, non perché ci mettiamo davanti alla sfera di cristallo vedo e prevedo, ma perché anticipiamo già qui una vita d'amore e di dedizione assoluta che nella sua pienezza sarà solo quando vedremo Dio faccia a faccia. Però noi lo anticipiamo già qui, no? andate a leggere la lettera di Ogneto, no? Dove lui presenta, siamo intorno all'anno 100, 110 forse, qualcuno dice forse 80-90, dove spiega come vivono i cristiani. Vivono già in una maniera nuova, in una maniera straordinaria e inconcepibile dal punto di vista umano. Però è questa novità che viene portata da Cristo e che già è già qui. Ecco, io dico, desidero vivere questo, chiedo al Signore, Signore aiutami a vivere davvero la mia risurrezione, fammi diventare capace di giocarmi, di credere veramente in questo. I credenti in Cristo sono destinati non alla morte, alla corruzione, ma noi siamo stati inseriti in un destino unico. Siamo solidali col nostro capostipite, che è Gesù Cristo, il capostipite chiamiamolo primizia se volete, no? E così tutti solidali con lui, noi siamo già nella risurrezione, viviamo già qualcosa di nuovo. Lo sviluppo, ricordate che San Giovanni lo dice più o meno nella sua prima lettera, dice sappiamo chi siamo, siamo risorti, non sappiamo ancora cosa saremo, cioè è un po' come, poi Paolo andrà avanti e parlerà del seme che viene seminato che poi cresce, no? Attualmente noi siamo ancora in crescita, stiamo andando avanti e quindi sappiamo chi siamo, ma non sappiamo ancora chi saremo. Ecco questo sviluppo che avviene pian piano, se noi ci mettiamo davvero nelle mani del Signore, e la fede è questa, è questa capacità di vedere ciò che non si vede ancora. E questa è la fede.
Siamo dentro una grande speranza.
Siamo in una grande speranza. Questa è la grande speranza, che non è la speranza di chi dice speriamo che domani non piova, Questa è l'augurio, ma la speranza è la certezza, cioè Dio che non delude ha già cominciato qualcosa di cui noi vediamo l'anticipo. Possiamo intuire, sentendo il profumo cominciamo a dire che in giro ci sono i ciclamini, capite? Non ho ancora visto i ciclamini, però ho già sentito il profumo nel bosco. Aspettiamo solo che si manifestino, che possiamo vedere. Ci sono. Quindi la speranza, che non è l'attesa di qualcosa che magari arriverà, perché noi purtroppo rischiamo di leggere la speranza in questa maniera, no? Ma speriamo che non mi succeda niente, io speriamo che me la cavo. No, non è questa. La speranza cristiana è la speranza teologica, cioè è quella certezza che l'amore non delude e che lui, avendo giocato tutto, donandomi la sua vita, è un Dio vincente e non perdente. È quella che ha illuminato i discepoli di Emmaus, che li ha fatti tornare indietro, no? Loro che credevano in un vincitore, perché vanno a Emmaus? Perché? Ma perché a Emmaus, andate a leggere il capitolo 5 del primo libro dei Maccabei, a Emmaus si ricordava la vittoria di Giuda Maccabeo contro gli ellenisti. Allora, noi non vogliamo un Dio sconfitto. Gerusalemme ci ricorda un Dio sconfitto, noi vogliamo un Dio vincitore, noi andiamo a Emmaus. E Gesù li raggiunge proprio sulla strada di Emmaus e li riporta lì al Dio sconfitto, che non è poi sconfitto perché è risorto. E vanno e dicono, veramente Cristo è risorto, ecco il vincitore, non Emmaus, torna indietro da Emmaus. Là Giuda è morto, Cristo no, Cristo è risorto. E quindi ritorna, ecco la speranza, è questa certezza che Cristo è risorto, anche se apparentemente agli occhi degli uomini sconfitto, è l'unico che dà senso alla vita, se no non c'è nessun senso, siamo al non senso. E questo penso noi cristiani siamo chiamati, guardate che la nuova evangelizzazione è tutta qui, in un mondo che è un mondo di morte, dove tutto porta, facciamo un esempio, matrimoni gay è già una scelta di morte, perché è infeconda. Due maschi e due donne possono mai avere dei figli insieme? Possibile, è una scelta di morte, perché di lì non puoi uscire, no? L'aborto è una scelta di morte.
L'intervento di...
No, lasciamo perdere. Allora, dicevo, queste alla fine siamo sempre lì, cioè sono tutte scelte di morte. Eutanasia, scelta di morte. Aborto, scelta di morte. Cioè in un mondo che parla di morte, noi cristiani siamo coloro che devono dire i testimoni della vita. La scelta, ecco la nuova evangelizzazione, che non è di indottrinamento, capite? Non è facciamo delle tavole rotonde in cui li istruiamo nella dottrina cristiana, ma quando gli altri, vedendo te, dicono ma come fai ad essere così felice? Da dove prendi questa speranza? fammelo conoscere, anch'io voglio conoscere questa speranza. Ecco la nuova evangelizzazione: diventare un testimone di Cristo risorto col tuo essere già risorto, con la tua vita. Allora, se noi diventiamo così, è chiaro che poi il mondo cambia, eh? Se no siamo lì a girare intorno, a credere che il mondo diventa, il nostro mondo è un mondo che sta andando inesorabilmente, e questo, diciamo, la logica mondana strisciante è una logica di morte, perché è infeconda, cioè ciò che è infecondo è morte, no?
Nessuno è intervenuto in questa...
Ma tutti sono intervenuti, ma sono andati avanti con, cioè, la gente che ha fatto il sit-in, la gente che ha fatto le manifestazioni, dicevano: ma dove siamo andati a venire? I bambini che diventano tre volte infelici, capite? Siamo lì, cioè, un bambino che già manca di un papà e di una mamma, si trova due papi e due mammi, capite che questo figlio di... Ma che non possono neanche, non sa capire chi sei, no, capite? Quando un bambino nasce e neanche tu puoi sapere, perché devi decidere tu che sesso hai, è come se io all'età di 6 anni mia madre mi avesse detto: decidi se andare a scuola o no, se non vuoi andare a scuola fai pure quello che vuoi, perché no, mia mamma l'ha deciso lei di mandarmi a scuola, è certo che io non ero d'accordo, avrei preferito stare a casa a girare la strada. Ma se lei avesse aspettato a darmi il latte quando io ero consapevole della bontà del latte, sarei morto di fame nel frattempo. Cioè, non possiamo capite che diventiamo, siamo all'assurdo, no? È chiaro che stiamo imboccando delle scelte. Quando si imbocca una scelta di morte? La scelta di morte è quando tu non usi più gli strumenti che Dio ti ha dato per ragionare in maniera corretta. E la prima cosa è la legge naturale interpretata secondo una sana ragione. E quando tu non hai più la ragione ma usi altro, quindi è chiaro che non puoi più arrivi, siamo di fronte, che non è il diritto, eh. Oh, il diritto è, tu puoi avere tutti i diritti che vuoi, tu hai il diritto di essere te stesso e vivere come vuoi, ma non puoi pretendere che tutti i tuoi desideri diventino dei diritti, questo è folle, come se io, siccome ho desiderio di volare, vado sul tetto, mi butto, ho il diritto di volare, provate a farlo, no? Capite, non basta desiderare una cosa per avere il diritto di... perché arriviamo a questo, no? Dove? Per tutelare i diritti di tutti, ma certo, il primo diritto è quello di essere te stesso, il primo diritto è che la natura ha creato, la natura tu vieni generato come uomo e come donna, quindi sono due sessi, non tre, quattro, cinque, due, sono questi. E, c'era un bell'articolo che io magari lo metterò qui se lo volete poi passare, che era interessante, di un uomo che si è autodefinito, si è anche dichiarato, è un giornalista, eccetera, omosessuale, eccetera, che dice: finalmente, quando ho capito che lui si è convertito al cristianesimo, dice: ho capito che la Chiesa mi vuole veramente bene, perché non mi nega niente e mi dice di riconoscere che sono io e basta, e quindi vivendo quello che sono, non cercando di essere quello che non sono, cioè un papà e una mamma. Non posso diventarlo, neanche se è come se io, capite, siamo all'assurdo di quella storiella che si raccontava nel Medioevo, no? Di quello scolastico, che il giorno in cui doveva mangiare, era venerdì e non aveva a disposizione il pesce, doveva mangiare, allo stesso tratto doveva mangiare la bistecca, e dice: si risolve così, ego te battizzo piscem, io ti battezzo pesce e tu sei a posto. Capite che non è cambiando i nomi alle cose che cambiano, le cose stanno così. Non è che se io chiamo questo libro cavallo diventa cavallo, rimane il Nuovo Testamento in greco e latino, rimane tale, non è che cambia. Cioè, quello che voglio dire, capite? Cioè, non è che per legge tu puoi stabilire che... Ricordate la storia, la porchetta bianca di Trilussa, no? Che dove il re, andate a leggere una delle storie di Trilussa, siccome lui doveva fare una specie di intruglio, la strega gli ha detto: guarda che se vuoi conquistare questa porchetta che si è trasformata in principessa, ci vogliono 5 cose, ci vuole... la camicia del ministro galantuomo, la pelle di un misto galantuomo, la camicia di una donna onesta, un gatto nero e un gallo senza cresta. Dice, vabbè, un gatto nero si fu presto trovato, un gallo senza cresta anzi. Poi dice, andò a cercare la gallina, la camicia di una donna onesta, allora dice, gira di qui, gira di là, dice, ma no, scopre che le bionde avevano l'amante, le more ci avevano l'amico, e dice, gira, gira, finalmente trovano una che si chiamava... che si chiamava Santina, sembrava che fosse veramente santa, e dice, oh, veramente vorremmo, dovreste darvi la vostra camicia, no, non mi toccate, non mi spogliate, perché? E dice, perché? Io lo facevo, cosa facevo? Pure voi cosa facevate? Lo facevo per non fare servizio militare, era un uomo travestito da donna, dice, guarda, l'unica donna onesta che avevo era un uomo travestito, e allora dice, allora fu dichiarato uomo donna onoraria ed ebbe la camicia della donna onesta, e così pure, siccome non riusciva ad avere la pelle del ministro galantuomo, perché convocò il consiglio dei ministri, dice, faccio un passo avanti, il più onesto di voi, e tutti hanno fatto un passo avanti. Quando lui disse che voleva la pelle, allora dice, ma veramente io ho rubato questo, io ho rubato quello, io ho rubato quello. Allora il re, per avere la pelle del ministro galantuomo, dichiarò che il furto nazionale era una virtù. Detto questo, allora ebbe la pelle del ministro galantuomo. Già Trilussa questo negli anni 30 scriveva. Ora, per dire, guarda che non è basta cambiare i nomi per avere delle cose. Ora, io credo che noi cristiani, nella misura in cui dimostriamo con la nostra fede che ci crediamo, che queste cose le viviamo, veramente diventiamo testimoni credibili e le cose veramente cambiano, senza manifestazioni, senza andare a fare sit-in. Non credo molto in queste cose, però credo che quando noi diventiamo credibili, e siamo in tanti ancora, se 12 apostoli hanno chiamato il mondo, capite che qualche miliardo di cristiani possono pur fare qualcosa, no? A meno che invece del battesimo abbia fatto il bagno e basta, ma un po' poco. Ecco, io credo che se siamo stati immersi in Cristo e ci crediamo veramente, forse qualcosa può cambiare.